qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questione di Fame.
Va bene, direi che possiamo iniziare, ragazzi. Allora, queste sono serate che io faccio, sono dirette giusto per fare quattro chiacchiere in amicizia e cerco di rispondere a delle domande che mi arrivano ogni settimana, e di questo vi ringrazio. Alcune volte apro il box domande e quindi mi potete fare delle domande, però scopro che... Alex, vai tranquillo, sono colpa mia. Però giustamente ci sono persone che mi scrivono per avere informazioni. Ci dà le sportellate emotive. Stasera potrei essere un filo polemico, Manu. Cara Manu, tra amici, stasera potrei essere un filo polemico, perché ho ricevuto delle domande che, per l'amor di Dio, domandare è lecitissimo, ok? È più lecito della lecitina. E ci sono risposte a queste domande che ho già dato in passato, però giustamente le persone dicono: però io non ti ho mai ascoltato, non ti ho mai visto, quindi se per favore me le ridici è meglio, ok? Dicevo, una serata in totale amicizia, partono subito: ma stanno ancora insieme i ragazzi di Matrimonio a Prima Vista, il poi del poi? Allora, cara Simona, chiariamo subito. Sono uno dei tre esperti. Il mio compito è accompagnarli da quando li vedo fino all'ultima puntata. Non sono il badante, anche se c'ho una certa, e Mario un po' di più, non è che siamo i badanti, no? A parte che i badanti sono più giovani, vabbè. Cioè, saranno anche un po' fatti loro, ok? Quindi so che stanno bene, qualcuno mi dice come sta andando, ma sono anche fatti privati, voglio dire, chiedetelo, cioè, hanno aperto i profili, ragazzi, chiedetelo a loro. Va bene, allora, dicevo, rispondo a delle domande in riferimento a, sono tre domande in particolare, a cui rispondo, quindi una roba molto veloce, e questo mi dà modo di spiegare molto rispetto al mio lavoro, o quantomeno, come lo so, parolaccia mancata, perché lo so, cioè sono anche un po' timido, l'avete già notato, sono comunque uno abbastanza timido di mio, non è che posso, che cazzo, così l'abbiamo sdoganata, ok? Dicevo, mi dà modo di spiegare alcune cose riguardo al mio lavoro, importanti, perché il mio lavoro ha una specificità, come gran parte dei lavori, e spesso però questa specificità viene confusa, e sì, sulla base anche di quello che si vede in TV, a volte quello che faccio in TV è una parte del mio lavoro, no? Mi hanno chiamato ormai l'anno scorso per fare l'esperto di Matrimonio a Prima Vista, e ovviamente ho un ruolo che ovviamente parla del mio lavoro, quindi io sono un life coach che si occupa nello specifico nella trasmissione di tutto quello che riguarda la comunicazione tra le persone, ovviamente, ma soprattutto di come i singoli, quindi i ragazzi, comunicano, vivono, affrontano l'esperimento, quindi comunicano con se stessi come vivono l'esperimento, e faccio notare loro, per quello che sono le mie competenze, quali sono i punti di forza che possono cavalcare, che possono sfruttare, e tante volte le aree di miglioramento, ok? E ci interfacciamo molto bene con Nada e Mario. Poi sicuramente io sono quello che va anche sul campo, mi avete visto, no? Intervenire con loro, è ovvio, come ho detto tante volte, quello che voi vedete è veramente una minima parte, perché voi vedete un montaggio, cioè dentro un'ora non ci può stare tutto. E quindi tante cose non le vedete, tante cose non le sapete, giustamente, perché la narrativa del programma segue un certo filo, ok? Però quello che io faccio lì è veramente una minima parte di un mondo un po' più ampio che riguarda il coaching. Perché faccio tutta questa bella premessa? Perché alcune domande che mi vengono fatte sono delle richieste di consigli. Ecco, il coach non dà consigli, ok? Cioè, il fatto che voi vediate dei confessionali o che abbiate visto dei confessionali o che vediate un intervento che io faccio con un ragazzo o con una ragazza all'interno della trasmissione che dura quanto? Un minuto, due, sembra che io stia dando un consiglio perché magari è stato tagliato e montato in quel momento, no? In quel modo. Ma prima e dopo magari c'è un lavoro un po' più corposo, d'accordo? E quindi non, quando mi fate domande del tipo cosa mi dici in questa cosa qua? Non dico nulla, perché il lavoro del coach non è dare consigli, soprattutto non è dare consigli. Come la posta dei lettori di Cioè, no? Se vi ricordate, Cioè, questa è una cosa che ho già detto. Cioè, tante volte ricevo più che domande, storie, no? Quindi racconti di com'è la situazione, e sembra la posta del cuore di Cioè. Ragazzi, io non rispondo, non che perché non sono, perché sono maleducato, è semplicemente perché farei male il mio lavoro. Farei male il mio lavoro, darei dei consigli senza avere tutti gli elementi. Okay? Senza avere tutti gli elementi, senza avere gli elementi delle parti coinvolte, senza avere. E soprattutto, anche se avessi tutti gli elementi, il coaching prevede un inizio, c'è un lavoro da fare, no? Qui rispondo a dei commenti che spesso vengono fatti, soprattutto su delle sponsorizzate, no? Adesso stanno andando delle sponsorizzate, non so se avete viste, dove ci sono delle mie frasi, c'è una mia foto dove appaio anche. Personcino figo, insomma, decente, per dire il merito del fotografo, con delle frasi, ragazzi, con delle frasi che ho detto, che magari ho anche detto, o sicuramente ho detto in diretta, e sembrano gli aforismi di Oscar Wilde, no? Quindi frasi buttate lì così, che sembrano, mamma mia, delle massime di vita pazzesche. Allora, quelle frasi, quelle sponsorizzate hanno una funzione, sicuramente riguardano il fatto di far girare il mio nome oppure qualche cosa che io faccio, ok? Però vabbè, diciamo che sono frasi isolate. Alcune frasi sembrano dei consigli, oppure magari sono, ripeto, l'estrapolazione di risposte che ho dato a una diretta come questa. E una delle cose che ho letto, sì, lo so che le ho dette, cioè, certo che le ho dette, ma non filo contestualizzarmi. Chi mi dice le hai dette, dai che le hai dette, non girarci attorno, le hai dette, non. Quindi sì, le ho dette, ma hanno un filo contestualizzato. Soprattutto quando mi scrivete cose del tipo ma è facile per te, oppure è facile, ma la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Ecco, qua voglio chiarire subito una cosa. Il coaching è tutto tranne che teoria. Cioè, rendetevi conto di una cosa. Il coaching è pratica. Ok? Soprattutto il coaching che io faccio, che prende come base, come radice la programmazione neurolinguistica, quando insegno programmazione neurolinguistica, la prima cosa, una delle prime cose che dico è la PNL o comunque sia tutto quello che riguarda il coaching che faccio io, è una cosa che si fa, non è una cosa che si sa. Okay? Il coaching è un allenamento. Il coach è tra le definizioni del coach, oltre a essere carrozza, è anche un allenatore. Quindi l'allenatore fa fare cose, d'accordo? Fa fare cose basandosi sugli elementi che raccoglie dalle situazioni che le persone vivono, col fine di stabilire un piano d'azione Oh, Roby, tienila lì, questa domanda la rispondo, ma è una sorta di motivatore. Brava, Madonna, che assist che mi hai dato! Ti rispondo tra poco. Quindi sono tutte cose che si fanno, quindi non c'è niente di facile. Attenzione, cioè dire è facile, ma la teoria è una cosa, la pratica è un'altra, è perché si è visto una frase, d'accordo? Ma non c'è nulla di facile, non c'è nulla di teorico, è tutta pratica. C'è quel minimo di teoria, perché magari devo spiegare come funzionano determinati aspetti, no? legate a come le persone si parlano, il significato che molto spesso le persone danno a determinate cose, ne abbiamo già parlato, di regole, di convinzioni, di distorsioni, di doppi legami. L'ultima diretta parlavamo di doppi legami, no? Legate soprattutto alle relazioni. Ecco, fin quando faccio dirette di questo tipo, fin quando mi vedete scrivere frasi sui social, certo, sono cose che attirano l'attenzione, ma è tutta pratica, ragazzi. Cioè, se volete approcciarvi al coaching, se volete studiare con un coach, a farvi aiutare da un coach, mettetevi la via che un coach è l'equivalente del personal trainer in palestra, cambia solo il mezzo. Okay, il personal trainer non è che vai lì, gli chiedi gli esercizi, lui ti dice gli esercizi, poi ne discutete insieme. Ci sono i piegamenti sulle braccia, però non lo sapevo. Sì, guarda, cioè, tra l'altro, se fai squat ti tira su anche il culo. Interessante. No, devi lavorare. Cioè, ti dà le cose da fare e poi è tutto volume di lavoro. Nel coaching è più o meno una cosa di questo tipo, d'accordo? Cambia ovviamente le dinamiche, cambia il mezzo, ma funziona così. Per cui non darò mai consigli senza avere elementi, non darò mai consigli, punto. Aiuto le persone, il coaching serve, il coach serve a aiutare le persone a trovare la strada migliore per quella persona, una strada che magari non aveva mai considerato prima, perché se l'avesse considerato prima probabilmente non serviva l'aiuto del coach, una strada che non solo non aveva mai considerato prima, ma che probabilmente può percorrere in maniera migliore sfruttando delle caratteristiche che dal suo punto di vista non aveva mai considerato. Okay? Il coach aiuta a fare questo. Naturalmente, fare solo, per quello che è il mio modello di coaching, fare solo un appuntamento di coaching lascia il tempo che trova, perché un appuntamento di coaching, sì, vediamo com'è la situazione, finisce lì, ok? Posso aiutare una persona a indirizzarla in un certo modo, ma ci vuole comunque un percorso che venga monitorato nel tempo, perché i risultati ce li hai in un arco temporale, a seconda dell'obiettivo che hai, d'accordo? Quindi quando mi dite è facile, no, non c'è niente facile e non c'è nulla di teorico. Per quello che io faccio, chiedetelo alle persone. Se conoscete persone che hanno lavorato con me o che lavorano con me, sappiate che io sono quello cattivo che urla. No, non urlo, però sono cattivo, no? Magari con il sorriso sulle labbra, ti faccio, cioè, se devo dirti merda, ti dico merda, non ti dico concime perché suona meglio, ok? E so benissimo che le persone sono molto più motivate quando raggiungono dei risultati, quando vedono dei risultati concreti, rispetto a quando così ce li hanno solamente in testa. Roby prima mi ha chiesto, ma quindi sei una sorta di motivatore? Oh, bravo Roby, questo è, mi fa molto piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché così questo mi permette di sfatare un mito, cioè l'accostamento, la distorsione tra coach e motivatore. Allora, il coaching non ha nulla a che vedere con la motivazione, ok? Con l'essere motivatori. Poi, che qualcuno abbia associato per comodità le due figure, cazzi suoi. Io non sono un motivatore, anzi, molto spesso dico alle persone, sappi che io sono un demotivatore, nel senso che faccio di tutto, e chiedetelo anche ai ragazzi, quando faccio i colloqui dei candidati, li metto alla prova, cioè vado a fare delle domande così perché voglio testare la loro motivazione. Io non sono quello che motiva, io voglio testare la tua motivazione, perché parto dal presupposto che siccome il mio lavoro non è un bene primario, cioè io non faccio un lavoro dove non sono necessario, ok? Cioè il lavoro del coach, lo faccio, sono innamorato, ne sono talmente innamorato che conosco pregi e difetti. Ci sono un sacco di lavori che sono necessari, che sono primari, ok? Poi sono appassionatissimo del mio lavoro, ma so benissimo che chi si rivolge a un coach non è la prima opzione che prende in considerazione, o quantomeno non credo che sia la prima opzione. Quindi se vieni da me è perché ritieni che un punto di vista diverso, no, dato da un coach, possa esserti d'aiuto in una situazione che magari hai già deciso di affrontare. Quindi parto dal presupposto che tu sia già motivato nelle cose che fai, o quantomeno il tipo di coaching che piace a me. Se devo star lì a motivarti, non sarei un coach. Okay? Il coach non è... In America c'è questa figura, che è una figura professionale, ma esiste da... Forse non ero ancora nato che già esisteva quel tipo di figura, che si chiamano i motivational speaker. I motivational speaker, cioè gli speaker motivazionali, sono persone che sanno fare da Dio, non bene, da Dio, una cosa, la raccontare tendenzialmente la loro storia personale. In Italia tanti ex sportivi lo fanno, e lo fanno molto bene, perché naturalmente raccontano delle imprese che non tutti possono raccontare, okay? Che hanno vissuto sulla loro pelle, o persone che hanno fatto imprese straordinarie. Ecco, in America è nato questa figura del motivational speaker. Ovviamente motivational speaker racconta la sua storia, che serve a motivare, ispirare le persone a compiere, no? A cercare, a volere di più per se stessi. Quindi questo è accostabile al mondo del coaching? Sì, per certi versi sì, ma partiamo da due presupposti diversi. Cioè il coach è colui che innanzitutto capisce qual è la tua situazione, dà per scontato, o meglio, ripeto, parlo per me, non parlo per i miei colleghi, io do per scontato che se vieni da me tu sia già motivato. Infatti io non lavoro con persone che non abbiano la loro motivazione. Al di là del fatto che magari non sanno dove vogliono andare, qualcuno prima ha detto, ma tu dici anche che se uno non sa quello che vuole, parti da lì. Certo, perché comunque sei motivato a fare qualche cosa. Okay? Che poi tu non sappia cosa fare, quindi il mio lavoro consiste nell'aiutarti a trovare una strada, ma il primo passo deve essere il tuo, cioè la motivazione, perché sennò di che cosa stiamo parlando? Cioè, per quale motivo io, che non ti conosco, dovrei essere motivato di mio a motivare te, che non sei motivato, per farti raggiungere qualche cosa che vuoi tu, non che voglio io, che vuoi tu. Capite? Sono due cose completamente differenti. Vado a lavorare, quindi dato per scontato la motivazione, cioè un motivo che ti spinge ad agire, vado a lavorare sull'azione, cioè vado a capire qual è il perché che hai. Se è forte, naturalmente se il tuo perché è forte, meglio. Se non hai un perché sufficientemente forte, ma anche un minimo perché, troviamo un perché sufficientemente forte e a quel punto definiamo un piano d'azione il più possibile allineato alla tua persona. Questo è un passaggio importante. Attenzione, Roby. La chiave del mio sistema di coaching, perché dico mio sistema di coaching? Perché quel tipo di coaching, che si chiama transformative coaching, in Italia io conosco solo me stesso, conosco solo me stesso, che è una cosa che ho già detto, che lo fa. Perché sono andato a studiare con persone che in Italia non sono mai venute, ok? Che parte da un concetto. Ogni persona è diversa, quindi io vedo ci sono 63 persone in questo momento collegate, quindi do per scontato che ci siano 63 persone con caratteristiche differenti, uniche tra loro. 64 con me stesso, 65 in questo momento. Okay? Quindi ogni persona è differente. Ah, proprio per questo non ci può essere un sistema di coaching, di piano d'azione, di lavoro uguale per tutti. Ok? Cioè non è come, visto che con lui ho ottenuto dei risultati, mi passi il suo modo di lavorare? E così se io, perché c'è questo inganno, no? Nel mondo del, se io faccio quello che fa lui, ottengo gli stessi risultati. No, non è per forza vero. Perché lui, quantomeno, ripeto, se siamo sempre sotto il cappello del come lavoro io, lui ha quel sistema di lavoro e l'ha portato a termine e gli ha permesso di ottenere determinati risultati, perché quel sistema di lavoro è delineato sulle sue caratteristiche, sui suoi punti di forza, sui suoi punti deboli, non sulle aree di miglioramento, sui suoi punti deboli. Io so che se questa persona funziona così è perché conosciamo tutte e due quello che vuole fare, quello che sa fare, quello che gli viene naturale fare, ma anche quello che gli sta sulle palle fare. E non vado a forzare nulla, perché so che se una cosa è forzata me lo fa per un breve periodo e poi mollerà. Perché? Perché è una forzatura. E tutto ciò che è una forzatura, attenzione, per forzatura non si intende l'uscita dalla zona di comfort, perché l'uscita dalla zona di comfort può essere funzionale, ma può essere funzionale se calibrata nel modo giusto, non se uno esce dalla zona di comfort così pur parlé, ok? Solo perché ha letto sul libro che è figo chi esce dalla zona di comfort. No, quindi se un sistema è allineato alle caratteristiche del singolo, allora quel sistema è funzionale per il singolo. Naturalmente il lavoro di coaching serve anche a smussare gli angoli, perché vediamo in corso d'opera che cosa si tiene, che cosa si deve eliminare, che cosa bisogna fare di più, che cosa bisogna fare di meno. Per cui non si può improvvisare il coaching. Ecco perché non mi piace dare consigli. Che cazzo di consiglio do? Se uno mi scrive, cosa mi da, che consiglio mi daresti per questa situazione? Che consiglio ti darei? Non lo so. Non so come sei fatto. Non so quali sono le tue convinzioni, non so quali sono le tue regole, non so quali sono i tuoi valori principali, non so se ci sono dei conflitti tra questi elementi che ti ho elencato. Quindi non è una cosa che si può improvvisare, d'accordo? Oh, arrivo alla domanda che ho intravisto prima. Come si fa a lavorare con me? Allora ragazzi, aggiungo una cosa che mi avete chiesto, che mi sono segnato dalle domande che mi sono fatte. Ci sono persone che mi chiedono, ma non vieni mai a... E c'è l'elenco delle città. Sembrano i punti di vendita di Aiazzone, per chi ha una certa... si ricorda Aiazzone. Non vieni mai a Bergamo, non vieni mai a Brescia, ma perché non vieni a Canicattì, ma perché non vieni a Napoli, ma perché non vieni a Vergate sul Membro? Vergate sul Membro, ragazzi, è una perla, eh? Cioè, adesso voglio un sacco di risate quando ho citato Vergate sul Membro, che è in provincia di Milano, mi sembra. Allora, rispondiamo a questa domanda e poi ci uniamo l'altro. Non vieni mai a? Non vengo mai a. Perché? Perché anni fa, quindi ante Covid, io facevo un sacco di serate, ogni anno facevo delle serate, 8, 9, 10, 15 serate, in diverse città, e di solito si toccano le città principali, ok? Quindi si toccano le città principali di una regione, oppure su 3-4 regioni, sì, insomma, le città più rappresentative. Se vogliamo, ma questo potrebbe essere un mio significato, se io faccio una serata e mi chiedi, se faccio la serata a Firenze, e tu sei a Scandicci, do per scontato che se ti interessa davvero l'argomento e se ti interessa, cioè da Scandicci a Firenze non c'è tanto, ok? Se mi chiedi, ma eri a Firenze, perché non sei venuto a Scandicci? Capite bene che se uno si muove, cioè, da Scandicci magari ti muovi, vieni a Firenze, ok? Questo ha a che fare sempre con la motivazione di cui parlavo. È anche un modo per testare. Altra cosa... Per organizzare una serata in una città, naturalmente, cioè non posso girare tutte le province. Cioè se faccio la serata a Padova, non la faccio ad Albignasego, e non la faccio neanche a, come si chiama, a Piove di Sacco, ok? Faccio la serata a Padova. Ma c'era un'altra cosa. Capitava che le persone, ma non vieni a Brescia? E io dicevo, sì, guarda, abbiamo aggiunto una data, vengo a Brescia, Quel giorno, ah che bello, oh no, quel giorno lì non posso. Quando ci ritorni? Allora, quando venivo a Brescia, poi c'erano le persone che non potevano quel giorno lì. Al che le persone mi chiedevano, ma online non fai niente? Online non fai niente? Online non facevo niente, poi il Covid mi ha invitato caldamente e devo dire in maniera anche, sono stato anche molto contento di aver allargato i miei orizzonti, ho creato un programma online, solo online, di cui ho già parlato, che si chiama Real Life Coaching, no? Dove ogni settimana comodamente da casa uno può collegarsi e fare coaching con me. Ecco, lì mi vedete fare coaching e potete fare coaching, ok? Perché è un programma solo di coaching il mercoledì sera per un'ora e un quarto, un'ora e mezza, ok? Iniziato 2 anni fa. Quindi ci sono un sacco di possibilità per lavorare con me. Il più semplice è, ci sono un sacco perché non vi descrivo tutto quanto perché non è che faccio la serata adesso spiego tutti i miei programmi. Diciamo che i più semplici sono due: Real Life Coaching, che è un programma ad abbonamento di coaching, oppure, attenzione, visto che adesso abbiamo riaperto, una volta ogni tanto faccio delle giornate. Ecco, una giornata di formazione di coaching, quindi è coaching e training insieme, la faccio ogni 3-4 mesi. Ne abbiamo fatta una, mi sembra cos'era, metà marzo, fine marzo. La prossima la faccio il 25 di giugno a Milano. Si chiama Break Event. Si chiama Break Event, è una giornata dove stiamo insieme dalle 9:30 del mattino fino alle 7 di sera. 25 di giugno, adesso non mi ricordo, dovrebbe essere o sabato o domenica comunque. Dimmi andare a vedere. Il 25 di giugno è un sabato, stiamo insieme tutto il giorno, dalle 9:30 del mattino alle 7 di sera, e tengo una giornata sul coaching, quindi su degli aspetti di coaching, e passiamo la giornata insieme. Questo come inizio per poter lavorare, per vedere come lavoro, per poter lavorare con me, è l'ideale. Quindi o Break Event il 25 di giugno oppure Real Life Coaching. Trovate tutte le informazioni sul mio sito andreafavoretto.com, okay? Quindi finisco qua su quello che riguarda le informazioni. Un'ultima cosa ci tengo a dirvi riguarda, riprendiamo il discorso legato alle frasi, ok, che dicevo all'inizio, che fanno parte delle sponsorizzate. Allora, qualche giorno fa mi hanno riportato un commento, senza polemica, giustamente hanno commentato così, dopo vi spiego il commento, riguardo a una frase estrapolata da una diretta dove dicevo che non nelle relazioni, attenzione, non bisognerebbe mai scendere a compromessi, ok? Allora, fermo restando. La dico questa perché è un po' polemica. Vabbè, eventualmente la dico dopo perché così sto nel mood della serie. Giustamente una persona che fa l'avvocato mi dice: attenzione, perché la frase diceva: non bisognerebbe mai scendere a compromessi, ma trovare degli accordi. E giustamente, linguisticamente, in italiano, compromesso e accordo hanno lo stesso significato, ok? Sono sinonimi. Giustissimo. Voglio spiegarvi però una cosa che riguarda il mio lavoro. Io mi occupo di coaching e utilizzo, il mio compito è ascoltare il linguaggio che le persone utilizzano con se stesse per far notare in che modo il linguaggio che noi utilizziamo con noi stessi ha un impatto a livello emozionale e a livello mentale e anche ovviamente comportamentale. Non ha nulla a che vedere con l'italiano o con il significato e i sinonimi che le parole hanno, d'accordo? Vi spiego questo. Vado un po' sul tecnico, cerco di essere il più chiaro possibile e spero che si capisca. Quando avviene qualsiasi evento esterno noi viviamo, okay? Succede un evento esterno, okay? Di qualsiasi tipo, bello, brutto, succede un evento esterno. Quello è oggettivo, è successo quell'evento. Nel momento in cui avviene un qualsiasi evento, la nostra mente, quindi il nostro sistema, la nostra mappa del mondo, chiamiamola così, filtra le informazioni che l'evento dà, ok? Quindi queste informazioni vengono filtrate. Un filtro a cosa serve? Pensate a quando qualcuno di voi magari si faceva anche... No, scherzo. A cosa serve un filtro? Un filtro serve a lasciar passare qualcosa e trattenere qualcos'altro. Okay? Quindi i filtri che noi mettiamo in atto attraverso i nostri cinque sensi, quindi attraverso la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto, il gusto e le sensazioni, ma ci arriviamo tra poco, servono a lasciar passare alcune informazioni e trattenerne altre. Di queste informazioni che noi facciamo passare, queste informazioni vengono generalizzate, vengono distorte e vengono cancellate, anche se non lo sappiamo, anche se non ce ne rendiamo conto. È un processo del tutto naturale, la generalizzazione, la cancellazione e la distorsione. Okay? Tant'è vero che in dirette passate mi avete sentito parlare di distorsioni. Okay, doppi legami e cose varie. Quali sono i filtri più... Quali sono i filtri che utilizziamo di più in assoluto? Le convinzioni che abbiamo, cioè quello che noi riteniamo vero, e riteniamo vero non sulla base di opinioni, riteniamo vero perché sulla base di esperienze vissute, di significati che abbiamo dato a esperienze vissute, di qualche cosa che ci è capitato nel passato, che è capitato a qualcuno che per noi, che per noi è stato un adulto significativo o una persona importante. Quindi noi abbiamo convinzioni di qualsiasi tipo, perché le convinzioni rispondono alla domanda che cosa è vero per noi. E le convinzioni, se vogliamo dare una definizione molto semplicistica del concetto di convinzione, è una sensazione di certezza. Quindi non è una sensazione di dubbio, se no non è una convinzione. Non è una sensazione di... non è un'opinione, perché un'opinione si possono sbagliare, cioè si possono cambiare. Una sensazione di certezza. Quindi noi siamo assolutamente certi che quella cosa lì funziona così. Tant'è vero che quando le persone discutono, non discutono mai le persone, discutono le loro convinzioni in merito a un argomento. E questo è uno dei filtri più forti. O altri filtri sono le regole che noi abbiamo, i criteri che noi abbiamo nel vivere, nell'interpretare determinate situazioni, avvenimenti, eccetera. I valori che noi abbiamo, quindi i principi di vita. I bisogni che viviamo in quel momento e naturalmente anche le convinzioni che noi abbiamo riguardo a noi stessi, okay? Che sono sempre convinzioni, ma a un livello si dice più alto, o un livello più profondo. Ora, tutto quello che vi sto elencando sono filtri. Quindi succede un evento esterno, questo evento, bam, ha un impatto su di noi. Per prima di avere un impatto, come se questi filtri fossero uno scudo, viene assorbito dai nostri filtri e ovviamente portato a noi già filtrato. Ok? Ditemi, scrivetemi sotto se sono chiaro fin qua. Detto, però se non sono chiaro non è che vi posso ripetere. Mi auguro di essere chiaro. Quindi queste informazioni arrivano a noi e sotto forma, che cosa formano queste informazioni? Stati d'animo, cioè ci fanno sentire in un certo modo, oppure formano immagini mentali. Attraverso il linguaggio noi formiamo immagini mentali, attraverso il linguaggio noi ci ripetiamo determinate cose, attraverso il nostro dialogo interno. E ovviamente immagini mentali, dialogo interno e stati d'animo sono quelli che sono cosa, quello che noi viviamo tutti i giorni. Perché vi ho fatto tutto questo pandemonio di premessa per dirvi che cosa. Quando io dico attenzione perché in una relazione non bisogna scendere a compromesso ma trovare accordi, mi riferisco al verbo scendere nei confronti dei compromessi. Se noi pensiamo a compromessi, se noi pensiamo ai compromessi nelle relazioni, nel campo specifico, associamo la maggior parte delle persone a coinvolto ovviamente nelle relazioni, quindi non isoliamo la parola, non è una parola asettica, compromesso, accordo. Nell'ambito relazionale, con tutto quello che ne concerne da un punto di vista emotivo, alla parola compromesso si associa la parola scendere, scendere a compromessi. Se io dico a me stesso devo scendere a compromessi, la domanda è: qual è l'immagine mentale che di solito una persona si fa quando dice a se stessa che deve scendere a compromessi. È un'immagine costruttiva o è un'immagine talvolta distruttiva? È un'immagine che tende a costruire una relazione o è un'immagine che tende a sminuire una relazione o sminuire se stessi nell'ambito di una relazione? Okay? Quindi, ovvio che compromesso e accordo, se le prendiamo in maniera asettica, senza emozione, sono sinonimi. Ma nel momento in cui tu ci associ scendere a compromessi, notate le due parole, scendere a compromessi e trovare accordi. Quale a livello relazionale è più ecologico? Quale per una relazione è più ecologico? Scendere a compromessi o trovare degli accordi? Perché se scendere, ricordatevi sempre, partite sempre dal presupposto, qual è l'immagine mentale? Qual è l'immagine mentale che io creo in me stesso nel momento in cui mi vedo scendere a compromessi? Qual è l'immagine mentale che creo in me stesso nel momento in cui mi immagino di trovare un accordo? L'esperienza mi ha portato, e perché l'esperienza direttamente, perché l'ho vissuta in prima persona, e indirettamente, perché ho lavorato con persone che hanno vissuto quel tipo di cosa, ogni volta che una persona parla di scendere a compromessi, significa, cioè l'interpretazione che dà è: devo rinunciare a qualche cosa di per me importante a favore di. Ok? Quindi, e che cosa rinunci? Non rinunci a comportamenti, quelli ci stanno, ok? Voglio dire, in ogni relazione smussi degli angoli, in ogni relazione è normale che sia così, vai incontro. Esatto, abbassare la testa, bravissimo. Vai incontro all'altra persona, ok? Mia moglie mi viene incontro un sacco di cose, anche recentemente, d'accordo? A volte discutiamo, ma è normale che sia così. Il problema non è quello. Il problema è quando tu scendi a compromessi non con i suoi... Ma mi stai ascoltando? Non è un modo per definire la stessa cosa in maniera diversa. Non è quello. Cioè, se vuoi stare sulla tua, stai. Ma ti sto spiegando due cose completamente differenti. Il scendere a compromessi è deleterio quando tu scendi a compromessi con i tuoi valori. Cioè rinunci a quello che risponde alla domanda che cosa è importante per me. Ricordatevi sempre, ragazzi, i valori sono i filtri, tra i filtri principali che le persone hanno, che le persone utilizzano, e rispondono alla domanda che cosa è importante per me, ma non che cosa è importante per me ieri. Che cosa è importante per me da una vita? Quali sono i principi fondamentali per me, per come voglio vivere la mia vita? Talos, hai ragione. Talos 10:13 dice: sarò strano io, ma se uno è innamorato, scende a compromessi ed è contento anche di farlo. Hai ragione, così non discutiamo più. Se tu scendi a compromessi con i tuoi valori, con i tuoi principi fondamentali, fai attenzione perché. Se ti sta bene, come a Talos, va benissimo. Ok? Se ti sta bene, va benissimo. Attenzione però, il rischio è che diventi totalmente dipendente da un'altra persona. Diventi totalmente dipendente, cioè annulli quello che tu vuoi, quello che tu sei, in nome di qualcos'altro. Okay? Questo è il rischio. Poi, se a qualcuno va bene, va benissimo. Ok? Trovare un accordo è differente. Trovare un accordo significa: io ti amo, voglio stare con te, i miei valori principali più importanti sono questi, ok? Io ti amo e ti rispetto, ma prima di tutto amo e rispetto me stesso. Le due cose possono andare insieme. Ci siamo? Tant'è vero che si parla di qual è la relazione più ecologica. È una relazione interdipendente. Una relazione interdipendente è quando una relazione, io sto bene con me stesso, tu stai bene con te stessa, in due siamo meglio. Ma allora lì non si scende a compromessi. No, non lo prendo sul personale, vai tranquillo, non lo prendo sul personale. È che è un argomento che ci tengo a spiegare bene, perché spesso è quello che rovina le relazioni. Spesso le persone si annullano annullano se stesse nelle relazioni e lo fanno costantemente di relazione in relazione e arrivi al punto in cui ad un certo punto ti guardi allo specchio e non ti riconosci più. Ok? O sei incazzato col mondo quando in realtà sei incazzato con te stesso perché hai permesso a un'altra persona. Cioè, questo il problema dello scendere troppo a compromessi con i propri valori è che ad un certo punto non hai più rispetto per te. E è difficile avere rispetto da parte di un'altra persona nel momento in cui tu non hai rispetto per te stesso, perché il rispetto parte sempre da se stessi, d'accordo? Diverso è trovare accordi. Diverso è crearsi un'immagine mentale dove io so quali sono i miei valori più importanti. Rispetto i tuoi valori più importanti. Facciamo in modo che i nostri valori più importanti, le nostre convinzioni più importanti combacino. Ok? Senza che io sminuisca te e che tu sminuisca me. Allora, questa è una relazione ecologica. D'accordo? Mi auguro di essere riuscito a spiegare questa differenza. Giulia, sì, esatto. Giulia dice: in pratica rinuncio a qualche cosa che per me non è così importante, per cui la rinuncia non è così dolorosa. In parte sì. Cioè, attenzione, si può rinunciare, cioè si può nelle relazioni normali trovare degli accordi in riferimento a, guarda, sono comportamenti, è rinunciabile. L'importante, ripeto, è non toccare determinati valori e principi. Questo no. Ok? O no, nel senso, fate attenzione perché, come ogni cosa, porta con sé delle conseguenze. Aspetta che Talos mi aveva fatto una domanda. Cosa pensi delle persone che non trovano mai accordi in una relazione? Penso che ci può capitare, se a tutte e due va bene così, che si vivano la loro relazione come meglio credono. Spesso c'è un fondo di rigidità, cioè la non disponibilità ad essere flessibili. No? La rigidità, cioè lo stare, io sono fatto così, cioè, mettiamola così. Lo stare sempre nella sua posizione, io sono fatto così, cazzi tuoi, io non cambio. Se tutte e due partono da questo principio, non c'è una relazione, cioè non ci sono i presupposti per una relazione, d'accordo? Non ci sono. L'importante è che tu, meno male, sono riuscito a farmi capire anche da Taro, grande Taro. Poi lo sai, son sanguigno sulle sue cose. Ok, esatto, ma come dice Manu, a volte la cosa sfugge di mano e ti perdi. Esatto, ma a volte è utile perdersi, attenzione ragazzi, cioè io lo spiego così per prevenire determinate situazioni. Fa parte del gioco, voglio dire, io ho un figlio adolescente, no, a 14 anni, non ha ancora avuto pene d'amore, le avrà. E per certi versi è giusto che sia così, cioè ti fai le ossa, no? Cioè è normale che devi fare esperienza anche nelle relazioni, no? È normale che noi, la storia che vivi a 18 anni, 20 anni, non è la storia che vivi a 45, 50 anni. E puoi costruire relazioni sane se fai tesoro delle cagate che hai fatto o che hai subito quando avevi 18-20 anni, d'accordo? Quindi ci sta, fa tutta esperienza. L'importante è dare significati corretti, significati ecologici per una nostra crescita. Ok? Quindi mi auguro di essere riuscito. Ok. Questa è una bella domanda che mi ha fatto Mixi e mi dice: rispondo a due domande e poi ci salutiamo, ragazzi. Perché ho detto sarò breve e sto andando lungo. Come si capisce il limite tra scendere a compromessi e trovare un accordo? Allora, quando intacca i valori, quando intacca i principi, quindi cose per te assolutamente importanti, che soprattutto riguardano la tua persona, allora, quelli sono compromessi. Se riguardano dei comportamenti, cioè, dei più piccoli, ok? Se riguarda i comportamenti, cose che poi che non sminuisce te come persona il fatto di cambiarlo, questo comportamento, allora non è un problema, cioè, smussare degli angoli. Trovare accordi, si possono trovare accordi su il come le cose si fanno. Trovare accordi significa sapere definire con l'altra persona, perché guardate che la relazione non è una roba che sono innamorato, quindi stiamo bene insieme, quindi la relazione funziona. No, qual è il primo passo? Qual è il primo passo? Ci deve essere, no? È assolutamente importante. Ma la relazione va coltivata, ok? Cioè, di fatto è un qualche cosa che tu decidi di investire il tuo tempo e la tua vita con qualcuno e lui o lei con te. Quindi e all'inizio bisogna conoscersi, è normale che sia così, no? Quindi conoscersi vuol dire sapere che cosa fa piacere all'altra persona, che cosa è importante per l'altra persona, sapere che cosa è fastidioso per l'altra persona. È importante definire tutte queste cose, che non è può essere lasciato così al caso. Ok? E Manuela mi aveva fatto un'altra bella domanda. Le convinzioni sono limitanti? No, ci sono convinzioni limitanti e ci sono convinzioni potenzianti. Le convinzioni sono convinzioni, rispondono alla domanda: che cosa è vero per te? Che cosa fa sì che una convinzione sia limitante o potenziante? Quello che tu desideri, cioè che il desiderio che hai, che cosa vuoi fare, in che cosa questa convinzione agisce. Quindi, ti faccio un esempio molto semplice, parlandoti di me. Io so andare, ovviamente so andare in moto, ovviamente no, so andare in moto, però non mi è mai fregato nulla di avere una moto, ok? Ho avuto da ragazzino delle moto, ma non mi ha mai, rispetto ad altri miei amici che sono dei rider, dei biker pazzeschi, non mi è mai fregato niente di avere motociclette, okay? Di nessun tipo. Tant'è vero che non ho mai avuto cilindrate alte. Ho preferito sempre la macchina. Ma supponiamo, quindi non ho nessun tipo di idea di cosa significa. Sì, mi piacciono alcune moto, ma supponiamo che io abbia una convinzione che dice che cosa è vero per me? Che la moto è pericolosa. È un esempio, ok? È un esempio. Io sono convinto che la moto sia pericolosa, come esempio, non ne sono convinto io, ma lo faccio così. Ora, questa convinzione, nel momento in cui io non compro moto e non me ne frega niente di andare in moto, mi limita in qualche modo? No, non mi limita, è una convinzione, punto. Però, se ad un certo punto io decidessi così, ma sai cosa c'è? Mi compro una moto di grossa cilindrata perché mi sono lasciato convincere dai miei amici che adesso che c'è una bella stagione e hanno riaperto tutto, facciamo il tour dell'Italia insieme, così vado, mi fermo anche a Scandicci a fare la serata. Così vado a fare il tour dell'Italia. Supponiamo che sia questo. Ecco, in quel caso, quel tipo di convinzione, cioè il mio pensiero che la moto sia pericolosa, limiterebbe potenzialmente il mio modo di andare in moto. Ok? Perché una convinzione influenza i tuoi comportamenti. Influenza ha un impatto sui tuoi stati d'animo, influenza i tuoi comportamenti. Quindi in quel caso quella convinzione che risponde alla domanda che cosa è vero per me diventa limitante. Se però hai una convinzione che aiuta un certo tipo di comportamento o ti aiuta nell'andare verso un obiettivo, allora si chiama convinzione potenziante. Potenziante perché ti potenzia le tue caratteristiche, è funzionale al tuo obiettivo. Quando prima vi dicevo, le persone non discutono, discutono sempre le loro convinzioni, pensate nell'ambito delle relazioni, ok? Nell'ambito delle relazioni, se io parto dal presupposto che in una relazione l'altro ti deve per forza accettare per come sei, attenzione, perché questa può essere una convinzione limitante. Okay? Se l'accettare come sei è io sono fatto così e non mi smuovo da qua. Okay? La convinzione io sono fatto così dipende da come viene vista, se in qualche modo ti blocca, cioè se non sei disposto a fare un passo oltre il tuo modo di vedere le cose, è assolutamente limitante. Ok, spero di averti risposto, Manuela. Ok. Elisabetta mi fa una domanda da $1 milione. Mi dice: se l'altra persona fa uno scivolone che va contro i miei principi e i miei valori, cercare di perdonare sarebbe andare contro se stessi e annullarti? E annullarsi? È una domanda. Qua ci sono in gioco un sacco di cose, ok? Perché bisognerebbe vedere quali sono i tuoi valori, cioè si capiscono ovviamente i tuoi valori qui. Però ci sono altri valori, altri principi, altre cose per te più importanti se hai pensato, se c'è una piccola parte di te che ha pensato di perdonare. Probabilmente stai vivendo un conflitto di valori, ok? Stai vivendo un conflitto di valori e nel momento in cui sei in uno stato d'animo non ottimale, come è normale che sia, sicuramente questo conflitto non ti aiuta, quindi dovresti. C'è un lavoro un po' più forte da fare, cioè non voglio darti una risposta come dicevo all'inizio, così semplicistica, ok? Se ti posso aiutare, se prendi il libro, se non so se ce l'hai già, il mio libro Amore senza sforzo parla anche di questo, ok? Vedete, ecco, vi faccio un esempio senza polemica, ok? Manuela scrive: bisogna perdonare le fragilità dell'altro. Talos scrive: Elisabetta, penso parli di tradimento. Secondo me il tradimento non si deve perdonare. Che cosa ci hanno detto Manuela e Talos in questo momento? Cosa ci hanno dato? Le loro convinzioni. Le loro convinzioni supportate ovviamente da riferimenti e dai principi. Quindi per Manuela è giusto fare così come lei ha scritto, per Talos è giusto fare così come lui ha scritto. Okay? Quindi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Non c'è né giusto né sbagliato, ragazzi. Nelle convinzioni nessuno parla. Per ogni persona la propria convinzione è giusta e sacrosanta. No? Elisabetta adesso sostiene Talos, dice sì, esatto, Talos. Le convinzioni, ricordatevi questo, non sono mai giuste o sbagliate, a priori. Okay? Perché come possiamo dire noi che Talos sta dicendo il giusto o lo sbagliato? Noi saremmo d'accordo con Talos nel momento in cui abbiamo le convinzioni simili alle sue, oppure saremmo d'accordo con Manuela, se non ricordo male il nome, esatto, se abbiamo convinzioni, quindi avremo le convinzioni da una parte e dall'altra. Tutte e due dicono il giusto secondo le loro secondo il loro passato, secondo le loro convinzioni, perché per loro è giusto così. Avete mai sentito qualcuno parlare per avere torto? Okay? No, ognuno parla per avere ragione sulla base delle esperienze che ha avuto e ogni persona, guardate, ogni persona vuole dare a tutti i costi la sua convinzione come se la sua convinzione, bam, fosse quella giusta, perché è giusta per lui. Ok? Anche se non è giusta in generale, perché se fosse giusto in generale non avremmo qua due esempi di convinzioni. Ci siete? E giustamente Talos ci sta motivando la sua convinzione. Perché? Perché le convinzioni non è che nascono così a cazzo, nascono sulla base di riferimenti che abbiamo avuto. I riferimenti cosa sono? Gambe che tu metti sotto il tavolo. Okay? Tant'è vero che lui ce l'ha spiegato. Sono i motivi per i quali è giusto pensarla così secondo le persone. E Talos ce la sta motivando. Perché non è un errore di un secondo, è un errore di un attimo, e gli attimi sono fondamentali. Tutta una serie di convinzioni che sostengono ovviamente la sua teoria. Ci siete? È normale che si faccia così. La domanda non è quindi se è giusta o se è sbagliata la convinzione che ci ha dato Talo o se è la convinzione che ci ha dato Manuela. La domanda è: ai fini di un qualcosa, che in questo caso è una relazione, ai fini di un obiettivo, ai fini di un progetto, ai fini di qualsiasi cosa, quello che io credo giusto mi è funzionale, cioè mi aiuta ad andare verso quella cosa lì, oppure mi ostacola? Credere che le persone meritino una seconda chance o credere che le persone meritino fiducia mi aiuta ad andare verso la relazione o mi allontana? Oppure credere che le persone non meritino fiducia? Ovviamente crediamo a tutte queste cose qua, o non crediamo a tutte queste cose qua, sulla base di esperienze passate. Credere che una persona non meriti fiducia, che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Al di là del fatto che ci dà sicurezza, d'accordo? Nel momento in cui stiamo vivendo un rapporto, ci aiuta ai fini del rapporto, è funzionale al rapporto, ci permette di vivere un rapporto nella maniera migliore, oppure ci fa andare con il freno a mano tirato? Ci siete? Quindi le convinzioni servono a questo. Cioè le convinzioni servono, insomma. Tutti quanti noi siamo l'insieme di tutte le convinzioni che abbiamo da quando siamo bambini ai giorni nostri. E ovviamente sono la nostra bussola. Le convinzioni ci indirizzano verso determinate persone o ci allontanano da determinate persone, ci avvicinano a determinati tipi di comportamenti, ci allontanano da altri, eccetera, eccetera. Okay? Quindi la domanda non è mai è giusto o sbagliato. La domanda è: mi aiuta in questo oppure no? Sempre per quanto riguarda le convinzioni. Ok, ragazzi? Oh, direttore, anche stasera, anche un'ora stasera, porca puttana, non faccio più di un'ora, l'ho promesso, ok? Ciao a tutti ragazzi.